Buongiorno a tutti. Allora, mi è stato affidato un tema strano e lo spiego alla fine. È salvare il salvabile ad occhi chiusi. Io all'inizio non l'avevo molto capito bene. Poi nel prepararmi mi sembra di averlo capito, appunto lo spiego alla fine. Allora, la prima questione che vorrei sottolineare è cercare di capire il contesto presente e in particolare trovare dei modi per comprendere la realtà di oggi. Io sono sociologo e quindi faccio un ragionamento riguardo alla situazione della Chiesa, alla situazione della parrocchia e della fede. Il nostro Papa, che è Benedetto XVI, nel suo secondo libro su Gesù di Nazareth, dice che ci sono dei santi, che sono dei doni unici e individuali, ma ci sono dei periodi straordinari in cui giungono dei santi particolari che segnano un periodo. Questo è stato per esempio il periodo dei santi sociali, e cioè l'Ottocento, per esempio Don Bosco, tutta la serie di santi, Matilde di Canossa, Murialdo, tutti questi santi che hanno cercato di venire incontro al dolore e alla sofferenza di una società in grande cambiamento, perché c'era la prima rivoluzione industriale e per esempio Don Bosco si occupava di fanciulli pericolanti, era veramente una cosa terribile, finivano in carcere, finivano delinquenti, come dire, di mestiere. E ci sono però anche dei periodi probabilmente che sfidano la fede. Il periodo che ha sfidato la fede della nostra gente, è il periodo del benessere. Ora, l'era del benessere, di cui vediamo adesso le ultime propaggini, non perché sia finito il benessere, ma perché cambia, è in crisi e perché cambierà radicalmente la nostra società, l'era del benessere si è accompagnata ad un ridimensionamento della fede e della figura di Dio. Sarebbe come dire che le persone hanno detto: bene, finché mi mancava l'indispensabile, Dio era provvidenza, era l'unico punto di riferimento. Adesso che posso fare da me, lasciami costruire la vita così come la penso io, non più la salvezza, non più le cose grandi, ma le cose piccole. Quindi si è inserita una sorta di nuova religione, che si è confusa anche un po' con la religione cristiana, la religione dell'autorealizzazione. La vita è mia, me la costruisco da me. E la misura di ciò che è giusto o non è giusto non viene a dirmelo né un'autorità, né un prete, né la morale, ma lo decido io. Ecco, questa fase dell'autorealizzazione si è accompagnata appunto ad un ridimensionamento, ad un indebolimento della fede. E questo ha avuto anche una conseguenza anche sulla comunità cristiana. Adesso cerco di spiegarmi. Ora, alla fine di questa stagione si potrebbe approfondire il fatto che la crisi di fede precede la società del benessere, quindi vuol dire che sono stati fatti precedenti, preliminari, che hanno fatto sì che una volta che anche attraverso l'aiuto della Chiesa la società ha ripreso fiducia in se stessa, è diventata più capace, più ricca anche, abbia abbandonato Dio, che era proprio l'origine della propria speranza. Ecco, ma questo non riesco ad affrontarlo, non è giusto affrontarlo adesso. Voglio soltanto dire che in questo momento di cambiamento possiamo passare da un benessere senza Dio a uno stoicismo senza Dio, cioè ad una vita austera altrettanto senza Dio. Cioè, io vedo anche nel mondo cattolico quest'idea che è colpa dei soldi. Quando si è ricchi c'è poca fede, quando si è poveri c'è tanta fede. E quindi che bello che diventiamo poveri. Non è mica vero, si può diventare poveri senza fede, non è mica una garanzia. Cioè, non dobbiamo essere economicisti, cioè far dipendere la fede dalla situazione economica. Non è che bisogna desiderare la povertà, una povertà diffusa, voglio dire, perché Quello che può accadere è che si passa appunto da un benessere senza Dio ad uno stoicismo, ad un'idea della rinuncia e di un comportamento ritenuto altrettanto senza Dio. Non è scontato. Ora, per capire bene la situazione di oggi, bisogna fare riferimento ad un sentimento di fondo. Gli economisti dicono che è la fiducia. Manca la fiducia. La fiducia normalmente è la banca che non si fida dell'impresa e non gli dà i prestiti, non si fida della famiglia. Voi sapete che se il meccanismo economico si ferma, ricordo che il tanto bistrattato prodotto interno lordo per ogni punto vuol dire 400.000 dipendenti occupati, quindi bisogna stare attenti a desiderare la decrescita felice, come qualcuno dice, perché la decrescita felice sarebbe una decrescita senza lavoro, poi non so se sarebbe felice. Probabilmente c'è un cambio di stile di vita, sì, ma l'impoverimento non è desiderabile. Una società che si impoverisce, e credo che non corriamo del tutto questo rischio, qualcosa sì. Ora, però, il sentimento vicino alla sfiducia è la paura, il lamentarsi. E questo è proprio il segno dell'assenza di Dio. Non tanto di un Dio sentimentale, quello sì, o di un Dio disperazione. Quando sono disperato, quando il mondo non mi vuole più, diceva al buon Gesù. Mi rivolgo al buon Gesù, ma i giovani non lo sanno. E bisogna trasmettere un po' di sana cultura. Quindi... questo indebolimento della fede si accompagna a un sentimento di minaccia, cioè una società che si attacca al benessere è una società che ha paura di perderlo, contemporaneamente ha paura di perderlo, e avendo paura di perderlo ha sempre negli occhi l'immaginazione del peggio, quello che viene chiamato l'abisso, gli antichi latini lo chiamavano tremendum, cioè il disastro incombente. Potrebbe sparire tutto. Allora uno punta le unghie ai piedi e tiene quello che ha. E tenendo quello che ha, perdi tutto. Perché è proprio dell'essere umano di essere così. Ora questa... E poi l'idea costante della morte. Cioè affolla la mente della persona tante volte nel nostro mondo benestante, l'idea della morte. E quindi... il sentimento del tempo che corre, del tempo che scappa, e allora il desiderio di fermarlo e di godere per quello che si può di quello che viene presentato. È il contrario dell'apertura. Ora, non è vero che è la crisi della società che ha portato alla crisi della fede, è esattamente vero il contrario, è la crisi della fede che ha indebolito la capacità vitale di una società. Si fa meno figli, si vede le cose negativamente, e si pensa sempre che la rinuncia la deve fare quell'altro, e così. Quindi siamo in un momento molto molto delicato che potrebbe creare una condizione di passaggio da una non fede, una debole fede a un'altra debole fede. Quello che manca è un motivo di speranza e qualcuno che operi per questo. Adesso cerco di spiegarmi. La Chiesa vive in questa situazione sempre come Chiesa, naturalmente crede nel Signore, fa quello che deve fare, celebra l'Eucaristia, però se si è introdotta nella mentalità, nell'animus della nostra Chiesa, anche qui un qualcosa che ricorda questo clima di difficoltà e di crisi. La prima cosa è l'individualismo, la difficoltà a sentirsi come popolo, l'indebolimento del sentimento della comunità e l'attaccarsi alle piccole appartenenze. Quindi questa è l'idea dell'individualismo. Poi un certo intristimento, una certa tristezza della vita di comunità. E soprattutto il tono di fede che si è indebolito e la tentazione di chiudersi, Siccome il mondo è difficile, siccome si combattono, allora è bene chiudersi, è bene conservare, ridurre l'energia, anche prima si diceva, perché andare ad un convegno diocesano? C'è da fare in parrocchia, così fai male anche la parrocchia probabilmente, no? Manca un po' il coraggio e l'apertura, e quindi manca la missione, perché la missione è fatta di coraggio e di apertura. Ecco, questa parrocchia, questa era la prima parte, seconda parte, sono tre, eh? Questa parrocchia è contemporaneamente un'ancora di salvezza e anche un po', vive un po' un pericolo di chiusura. È un'ancora di salvezza, perché la parrocchia è la più grande istituzione che ci sia nella nostra società. Io lo dico anche soltanto dal punto di vista dei numeri, i volontari della parrocchia sono 10 volte tanto la somma di tutti gli altri volontari, e tra tutti gli altri volontari ci sono anche quelli della parrocchia, perché non stanchi di fare volontariato per la parrocchia, si mettono a disposizione anche per l'ente locale, per le associazioni, per le varie iniziative. Anche solo dal punto di vista numerico, ma non è solo quello, perché i numeri vogliono dire anche la sostanza. La parrocchia è in un momento di cambiamento, come si usa dire, essendo, il suo nome significa presso le case, essendo presso le case è il luogo nel quale ci si può, al quale ci si può attaccare per non andare alla deriva, per non sentirsi persi. L'essere umano, il più grande pericolo non è la fame, è la dissipazione. Dissipazione significa la perdita del senso dell'esistenza, e ciò che è più prossimo alla dissipazione è la solitudine, è sentirsi soli e non trovare senso alle cose che accadono, pensare che tutto sia una sorta di grande caleidoscopio che gira ma che non ha, e che ci obbliga a star dietro ma che non ha granché senso. La parrocchia è sfidata e è riconosciuta anche per ciò che è in grado di fare. Per esempio, tutte le vicende del ciclo della vita, ciò che è simbolico, ciò che dà senso, simbolo, alle esperienze della vita, solo la parrocchia lo può fare. Il matrimonio, la nascita dei figli, la malattia, l'educazione, la morte, la festa, sono tutti elementi antropologici, cioè sono gli elementi della vita, i segni della vita, che trovano nel rapporto con la parrocchia, nei riti e nelle adunate, nelle chiamate che vivono nella parrocchia, trovano il modo di avere un senso, di avere un senso fondativo. Inoltre la parrocchia è molto rilevante, la cosa più importante che io ritengo sia il segnale della sua vitalità è l'educazione, cioè il fatto che le persone, le famiglie consegnano i loro figli alla vita di parrocchia, soprattutto piccoli, perché poi non siamo mai riusciti ad avere una proposta che vada oltre la preadolescenza. Questo è un po' il difetto più grande delle nostre parrocchie dal punto di vista educativo, che appunto arriva fino alla preadolescenza, ma comunque fino a quel punto è sicuramente rilevante l'affidamento, la fiducia che c'è nell'affidare i propri figli. Le iniziative di solidarietà, soprattutto per gli stranieri. La parrocchia costituisce la componente decisamente più importante della rete di accoglienza degli stranieri, soprattutto per quanto riguarda il primo impatto. E siccome siamo fermi ancora al primo impatto, praticamente è ancora quello che opera e lavora di più, perché non abbiamo, la nostra società non ha ancora costituito delle strutture, delle istituzioni di accoglienza. E poi tutto il tema della coesione di un popolo che vive in un certo territorio, la convocazione nella festa, è un luogo di aggregazione, è un luogo anche di vita religiosa, anche se la dimensione della fede si è un po' indebolita. Perché si è indebolita? Perché questa attesa, questo riconoscimento pure importante che gli viene rivolto, e che è anche il riconoscimento delle capacità, della qualità dell'impegno, delle opere che la parrocchia vive, in questo momento viene vissuto con uno sguardo troppo rinchiuso, viene vissuto in modo scettico, con una visione scettica sul mondo, come se occorresse difendersi. E se la fede in Cristo e la Chiesa si difende, non è più Chiesa e non è più fede in Cristo e non è più salvezza. Cioè subisce in parte quell'effetto di impaurimento, non so se si può dire impaurimento, no, me la sono inventata, quella crescita di paura che è proprio di questo tempo e questo senso di minaccia sulle cose che dovranno accadere, no? La preoccupazione rispetto a quello che deve accadere. Questo vuol dire che si indebolisce lo spirito della fede. Non può la parrocchia corrispondere a questa attesa, cioè essere un piccolo luogo chiuso di consolazione. Non può essere, non è cristiano, non è all'altezza della missione che ci è stata affidata dal Signore. Non può essere un luogo di consolazione psicologica, solo un luogo di aggregazione umana, solo un luogo di simboli e di riti, ma ci deve essere un fuoco che arde. Perché la consegna che è stata fatta dal Signore alla Chiesa e quindi anche alla parrocchia è molto, molto più grande. Occorre che si riprenda lo spirito cattolico, cattolico universale vuol dire. Non per quelli che stanno lì intorno, lo spirito cattolico. Occorre riprendere il paradosso della Chiesa. Il paradosso della Chiesa è: ci è stato dato un bimbo, il più piccolo è il più grande, il più disgraziato salverà gli altri, quello che è stato disprezzato salverà gli altri. E i saggi si inchinano, vengono da lontano a mettersi in ginocchio e offrire i loro doni, e coloro che hanno il cuore per riconoscere che è la salvezza sono i più umili, i pastori. E poi passava di lì uno a caso, che era preso da tutti i suoi affari, no? E ha visto una stella, ha sentito una cosa e si è messo in ginocchio con le braccia aperte. E quello siamo noi, è il tempo di oggi, si chiama lo stupito, che è uno dei personaggi fondamentali del presepe. Prego. Non è lo stupido, lo stupito, i francesi lo chiamano l'étonné, è il personaggio moderno del presepe antico, quello che passava di lì per caso, ma ha avuto il cuore di riconoscere che lì accadeva una cosa decisiva per la sua vita, si è fermato, ha interrotto i suoi affari e si è messo in ginocchio con le braccia aperte. È nel presepe del sud della Francia e quello napoletano. Nel nostro presepe lombardo non c'è, e vi chiederei per il prossimo presepe di trovare quella statuina. Non porta né polli né carne, non è un falegname, non è un pastore. E occorre quindi il paradosso. Il paradosso vuol dire questo: a chi toccherà? Non toccherà mica a questo popolo, che è così debole, così, così provato, così insicuro, invece tocca proprio a questo. La missione tocca non ai preparati, ai forti, ai giovani, a quelli pieni di entusiasmo. La missione tocca a chi non è pronto, a chi ha una certa età, perché il nostro è un popolo invecchiato, a chi è debole, a chi sente già di essere pieno di fatica e vorrebbe riposare. Ci vuole la santa follia, perché il cristianesimo non è per nulla basato sul calcolo, non è un'operazione che prima si progetta e poi si mette in pratica. Prima andiamo a vedere le truppe, vediamo le armi, vediamo gli alimenti, abbiamo la tattica, abbiamo i generali, ma così attacchiamo, non è mica vero, è tutto il contrario. Via che si va, si attacca. Poi lo spiego anche perché si attacca. Il compito della parrocchia e quindi della Chiesa non è di occupare occuparsi di se stessa, non è organizzare se stessa, ma di salvare di nuovo il mondo, salvare di nuovo il mondo, come già tante volte la Chiesa ha salvato il mondo. Tutti i momenti, a me piace perché nel mondo degli intellettuali c'è questa idea del declino, no? Il declino, è vero che siamo nel declino, siamo di nuovo nel declino, la sesta volta è stata sempre la Chiesa a salvare, prima con Costantino, dopo ne sono successe altre, ha salvato il mondo. Quindi non dobbiamo cedere al lamento sulla durezza dei tempi che corrono. Peghì ci ricorda che il Signore non si è fermato al lamento sui tempi che corrono, ha fatto il cristianesimo. Non dobbiamo fermarci ad aspettare improbabili tempi migliori. Il tempo è questo, il tempo è oggi. Quindi la pietra scartata dei costruttori. Cosa serve? Le virtù della missione, molto velocemente. La prima virtù è più un fatto, è la fortificazione. Io adesso uso Chesterton, non so se qualcuno lo conosce. Chesterton era l'autore di Padre Brown, una serie di gialli centrate su un prete irlandese che aveva un metodo cristiano di stare vicino alle persone in situazioni difficili. E ha scritto anche diversi libri, è un convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo, ha scritto diversi libri, tra cui La ballata del cavallo bianco, sulla guerra combattuta dagli inglesi contro le popolazioni barbare del nord che volevano invadere l'Inghilterra. C'era anche un soldato italiano, napoletano, che era il più coraggioso, e si diceva di è stato lui a guidare l'ultimo attacco quando erano pochissimi, e con il suo coraggio ha saputo dare forza e dare fiducia agli ultimi combattenti e quindi a portare la vittoria. E dice: un credo che cresce tra mille credenze si disperde da un momento all'altro. Se tutti credono, questa è un po' la spiegazione da dove viene la debolezza, la crisi di fede della nostra società, perché era un credo che era nato tra credenze, cioè tutti credevano, non era provato, ma un credo che sorge tra lo scetticismo si fortifica come il ferro e si distingue. La fede, quindi la prima virtù che abbiamo, è un credo forte, la fortificazione del credo, perché credere in questo momento è molto, molto più forte, molto più consistente che credere nei momenti in cui tutti credono. Il secondo elemento è lo stupore, la seconda virtù è lo stupore. Oggi l'ideologia dominante è quella del nulla, non c'è che il nulla. Insomma, sembra che abbia vinto Nietzsche. E invece il primo comandamento è: tutto è magnifico paragonato al nulla. Questa è la meraviglia. Guardare il mondo come meraviglia, come dono. Tutto è meraviglia paragonato al nulla. Tu proponi il nulla, ma pensa, c'è la vita. Ma pensa, c'è la natura, ci sono i fratelli, gli amici. C'è un giorno, un altro giorno. Ci è donato un altro giorno. Tutto è meraviglia perché è dono. E poi terza virtù è la letizia. È sempre Chesterton. Gli uomini segnati dalla croce di Cristo vanno lieti nel buio. Vanno lieti nel buio. Non è che si lamentano, vanno a nascondersi. Vanno lieti nel buio. La quarta virtù è il coraggio. Occorre andare oltre le paure, le difficoltà, le sconfitte anche delle nostre comunità per passare dalla conservazione di sé alla missione. Se la parrocchia ritiene di poter conservare se stessa, fallisce. Non riesce neanche a conservarsi. Non è un programma che sia il minimo indispensabile. Nelle cose di Chiesa c'è sempre il massimo indispensabile, non è il minimo. Se tu punti al massimo, hai anche la conservazione dei fattori che ti stanno più vicini. ma solo attraverso una grande apertura. Noi abbiamo quindi un cambiamento di fronte e abbiamo che è la vigna del Signore. Occorre offrire noi stessi con coraggio, al di là di tutte le fatiche. E qui occorre anche ricordare che c'è una lotta. Cioè, l'ideale del cavaliere, c'è il sacerdote e il cavaliere. Il sacerdote è in lotta, no? È in continua lotta, il sacerdote. Il cavaliere, io penso che il laico sia un cavaliere. Il laico non è uno che si occupa delle cose del mondo, combatte. Una delle carenze della pedagogia della pedagogia della mia adolescenza, della mia infanzia e mia adolescenza, è che mi è stato detto deve essere buono, essere in pace con tutti. Cioè non mi è stato detto che c'era un nemico. Mi è stato nascosto il nemico. E quindi ci sono delle virtù di combattente che vanno sostenute. C'è un nemico. Esiste, è persona. Non è un male astratto e ci condanna. Se noi rispondiamo alle sue lusinghe, siamo persi. E quindi per mantenere la nostra vita viva occorre anche essere cavalieri e cavalieresse, voglio dire. Cioè combattenti. Bisogna tirar fuori lo spirito del combattimento. Non possiamo essere mosci. C'è una lotta e c'è una buona lotta da combattere. Insieme. E bisogna chiedere protezione alla Madonna. Proteggici col tuo mantello dal male. È una lotta buona e gioiosa. Non è una pacificazione. Se Dio avesse voluto dire soltanto pace e giustizia, non avrebbe dovuto scomodare suo figlio a scendere in mezzo a noi e fare la fine che ha fatto. Perché bastava citare un qualsiasi filosofo, un qualsiasi saggio. Qui c'è una lotta da combattere. E sempre Chesterton, lancia in resta a morte gli dèi della morte. Qual è il segno che tornano i nuovi barbari? È che se la prendono coi bambini. Se la prendono con gli ultimi, un pochino è così, eh. Ci mancano i bambini, ne mancano tanti, non sono stati messi al mondo. E poi sempre questo soldato italiano, lanciare i propri cuori oltre le certezze per guadagnare ciò che il cuore desidera. Lanciare i propri cuori oltre le certezze, cioè oltre la sicurezza, non attacchiamoci alla sicurezza, ai quattro muri, e lanciare e guadagnare ciò che il cuore desidera. E adesso arrivo alla conclusione, salvare il salvabile. Cos'è che si può salvare in questo momento? Cos'è il salvabile? Di solito si dice salvare il salvabile nel senso che bisogna rinunciare a salvare una gran parte delle cose e ne salviamo solo una piccola, no? Salvare il salvabile vuol dire salvare tutto. Il salvabile oggi è tutto salvabile. La vita, la Chiesa, il mondo. Bisogna rifare di nuovo il cristianesimo, che è coraggio, che è speranza. È tempo di partire.